Buona giornata a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Bar Psiche, il podcast che non voleva esserlo. Il tema di oggi è un tema che porto in me profondamente caro, perché penso che in qualche modo possa essere un tema che, volente o nolente, appartenga un po' a tutti. Oggi in questo caffè, che definirei quasi preso per abitudine, parleremo di un concetto importante e alquanto fastidioso con il senno di poi. Parleremo di quella che sensazione che si prova quando si è immersi quasi in un loop, fatto di azioni quasi abitudinarie, in cui sappiamo per certo che a una determinata luna si attenerà sempre un determinato sole, e così via. Vi starete chiedendo, ecco, qual è il problema nel avere la sicurezza che ad una luna si alternerà un sole? Ecco, il problema sta che è nel non viversi appieno questa alternanza, bensì darla per scontata. E sapete cosa ne viene meno in questi casi? Lo stupore, la meraviglia. Questa è la puntata numero 12 della seconda stagione di Bar Psiche e oggi parleremo del pilota automatico. Sigla. Check the mic and make sure it sound right, boys. Se c'è un modo abbastanza comune in cui iniziano le prime sedute, soprattutto i primi colloqui con i primi pazienti, è con una frase in particolare, anzi, una sorta di domanda, richiesta. Dottore, mi sento di aver perso il senso delle cose. Le giornate mi passano davanti così velocemente da sentirmene quasi privato. Ovviamente sto volutamente generalizzando, non ho citato le esatte parole, perché, come è giusto che sia, ognuno di noi ha il proprio modo di indicare una determinata sensazione spiacevole. Ma il minimo comune denominatore è sempre quel dannato pilota automatico, sempre questa richiesta di dare una svolta a una vita che quasi sembra segnata, quasi sembra scritta, come se fosse appunto una profezia che non fa altro che autoavverarsi. Per spiegare tale concetto, quello del pilota automatico, volevo farvi un esempio che è veramente banale, ma che riesce in maniera sintetica a chiarirci forse su questo concetto. Siete in macchina, dopo una giornata veramente estenuante di lavoro, accendete la vostra radio e partite. Da lì, chissà come, vi ritrovate immersi nei pensieri e già arrivati a casa senza avere nessuna coscienza del tragitto e della sua durata. Così, puff, in un microsecondo. Magari nel mentre vi è passato davanti un bel cagnolino, un bel labrador, veramente dolce, un tramonto mozzafiato e paesaggi che effettivamente valeva la pena attenzionare. Ma niente, voi non c'eravate. Inconsapevolmente avete attivato quello che io definisco pilota automatico. Pensate davvero che questa sensazione, che alla fine penso sia capitata a tutti, si attivi solamente durante il tragitto? Ovviamente no. È una sensazione che può far capo a qualsiasi momento di vita quotidiana, anche quella relazionale. In questa modalità di funzionamento automatico possiamo reagire e pensare a delle cose che ci passano davanti senza averne coscienza totalmente, senza essere consapevoli di farlo in quel momento. E da qui, per esempio, arriva la risposta al veleno data automaticamente a quella persona che non ci fa tanto simpatia, azioni di attacco, di fuga o determinate situazioni in cui noi non siamo presenti in quel momento, non siamo pronti ad assimilare le sensazioni che il contesto ci vorrebbe trasmettere. Siamo assenti, anzi, mi correggo, siamo materialmente presenti ma mentalmente indisponibili. Sapete come mi accorgo, soprattutto con i pazienti, quando questo meccanismo è in circolazione? Non sognano più, non si ricordano i sogni, e di fatto quando nelle prime sedute, il momento forse in cui c'è questa rottura tra pilota automatico e leva il pilota automatico, e chiedo ai pazienti di mettere un taccuino nel comodino o semplicemente nel telefono tramite un audio, oppure di scriverseli con lo smartphone, disegnare i sogni poiché importanti per il processo analitico, mi viene sempre risposta, cioè mi viene sempre data un'unica risposta: dottore, ma io non sogno mai. Anche qui sto volutamente esasperando ed esagerando, ci sono tantissimi motivi che possono portare ad un blocco onirico, ma fidatevi, una buona percentuale è data dall'abitudine, poiché noi ci svegliamo e ci andiamo ad addormentare con i pensieri della giornata, con quello che potremmo fare domani, di quello che non abbiamo fatto o di quello che è successo qualche giorno prima, qualche litigata, qualche questione lavorativa ancora irrisolta. E questo crea questo blocco, no? Perché il sogno per arrivare ha bisogno di spazio libero, ha bisogno di terreno fertile. Ma se la mente è occupata, come arriva il sogno? Cioè, se c'è troppa coscienza, come può l'inconscio manifestarsi? E quindi che si fa? Bella domanda. Che ne dite? Si potrebbe cercare di levarlo, no? Niente di facile, eh? Cercare di disattivare questo processo non è per niente una passeggiata. D'altronde, se fosse così, avremmo la capacità di eliminare senza nessun problema abitudini e modalità nocive della nostra vita quotidiana. Il tutto però si fonda principalmente sulla possibilità di potersi dare dei piccolissimi e leggeri colpetti graduali, in modo tale da invogliare il risveglio e la presa di coscienza. Di cosa, mi direte voi? Beh, del potere che abbiamo sulle cose. Lo stesso potere di cui tante volte tendiamo a deresponsabilizzarci, non lo vogliamo, è faticoso. Perché, parliamoci chiaro, riprendere il controllo di questo volante, no? Quindi disattivare il pilota automatico, non è qualcosa di leggero. Il sacrificio è in termini sia di energie che di fatica, ma vi posso giurare che ne valga la pena. Avere uno sguardo più attento sulle proprie scelte ci rende più partecipi della nostra stessa vita, dando la possibilità di poter scoprire sensazioni, pensieri, intuizioni ed emozioni che in altri momenti della vita erano passati in sordina. Con erano passati in sordina tendo a indicare il fatto che non è perché questi meccanismi non erano visibili nei nostri occhi, non hanno causato modificazione. Semplicemente l'hanno fatto di nascosto, in maniera indiretta. E da qui nasce il detto: la soluzione è proprio sotto i tuoi occhi, che è il punto più vicino ai nostri occhi, ma paradossalmente quello che non possiamo vedere. Come facciamo a guardare sotto i nostri occhi? È impossibile. Prendere consapevolezza di questi meccanismi non porta certo subito a quella sensazione di liberazione e serenità, poiché alcuni comportamenti automatici possono essere anche di natura aggressiva e non certo ben visti dalla coscienza, e proprio per questo rimangono celati. Su questo si dedicò moltissimo Carl Gustav Jung, che nella sua Psicologia del profondo postulava il risveglio della coscienza come un passo fondamentale dell'analisi, era proprio il primo. I complessi a tonalità affettiva furono concettualizzati da Jung come dei piccolissimi gruppi di memorie che erano raggruppate inconsciamente, che tendenzialmente, come abbiamo detto prima, sono dissociate dal funzionamento mentale quotidiano. Ma cosa succede? Tendono ad attivarsi quando una determinata sensazione o emozione coglie il paziente improvvisamente. Per esempio, nella vita sono sempre stato trattato male in una determinata situazione. Mettiamo caso che a scuola sono stato preso in giro dai professori, bullizzato. In un contesto lavorativo in cui questo accade, seppur sono due contesti completamente diversi, il complesso si attiverà, perché si attiverà attraverso il complesso affettivo, quindi l'emozione che traiamo da quel determinato complesso, ma che ci riporterà indietro a tutte quelle memorie raggruppate e che non avevamo ancora reso risvegliate, consapevoli, non avevamo portato alla coscienza. Da qui la concezione di nevrosi di Jung, vista come un rifiuto o una negazione di una sofferenza assolutamente legittima. È bellissimo questo termine, assolutamente legittimo, perché è legittimo che una persona abbia quella determinata emozione in un contesto che le ricordi quell'emozione. Ma quando questa emozione viene forclusa, viene negata alla coscienza, lì arriva la nevrosi, cioè questo conflitto continuo. Ecco allora, uno degli obiettivi dell'analisi è quello di comprendere i complessi che si celano nella psiche del paziente e cercare quindi non solo di vederli, che è un passo molto, in realtà molto semplice da raggiungere, ma anche comprenderli e dedicargli il giusto spazio mentale, dandogli così, più energia gli diamo visibilmente, meno possibilità di esprimersi in comportamenti automatici, come i fenomeni d'ombra di cui abbiamo parlato nella prima stagione di Bar Psiche. Andatevela a riascoltare. È un lavoro duro e complesso, scusate il gioco di parole per complesso, ma che se fatto bene porta a una travolgente sensazione di autenticità. D'altronde, se ci pensate, anche Einstein in una sua famosa citazione disse: la follia non è altro che fare rifare la stessa cosa pensando che il risultato possa cambiare. Cioè, se noi a una determinata situazione ci rapportiamo sempre allo stesso modo, come possiamo pensare che il risultato possa cambiare? L'equazione è sempre la stessa, non abbiamo scoperto nessuna variabile nuova che ci può dare una mano a finalmente risolvere quell'equazione. E se la variabile che a noi manca fosse la consapevolezza di quel complesso, di quel comportamento automatico, e se avere uno sguardo un po' più attento sugli eventi, attenzione, non solo esterni ma soprattutto interni, ci potrebbe far fare quel salto di qualità verso un'autenticità, quindi un rapportarsi in modo più autentico, e non, con questo non ti dico reale, perché è reale qualsiasi cosa che si fa nella vita, perché le conseguenze sono reali di quell'azione, quindi reale anche il comportamento, ma autentico vuol dire visto dall'interno soprattutto, cioè in un'ottica di consapevolezza, di raggiungimento di un equilibrio. E con questo finisce la puntata di oggi. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Bar Psiche. Qui era Antonio e spero che la puntata vi sia piaciuta. Ciao a tutti.